nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, bene, allora buongiorno a tutti voi, ringraziamo il Signore di poter appunto vivere quest'altra giornata. Ecco, è arrivato. Ecco, e prego. Allora, dicevo appunto, ringraziamo il Signore di poter vivere quest'altra giornata di preghiera, di esercizi. E stiamo prendendo questa traccia che ci accompagna durante questi giorni di questo Dio parola che appunto ci parla, no? Il principio presso Dio è la parola, abbiamo detto, presso l'uomo è l'ascolto, no? E la sua parola siamo noi, lui ci ha pronunciato, no? Ci ha chiamati alla vita. E in qualche modo, fra l'altro, attraverso la sua parola lui ci dice, ricordate, ci ha creati a sua immagine e somiglianza, con quel versetto sul quale ci siamo fermati, dove vedevamo che questo crearci a sua immagine e somiglianza è fatto insieme a noi. Lui, no, mette la base, cioè, quindi quell'immagine che fa lui, e poi dall'altra parte ci chiama insieme con lui, camminando con lui non ci abbandona, a realizzare noi la somiglianza. E quindi allora, come dire, è un dono da accogliere e da lavorare, cioè quindi questa vita di Dio. Nella tradizione orientale si dice che la salvezza è sinergica. Cosa significa sinergica? Cioè chiede l'opera di Dio, che c'è sicuramente, e nostra. Dio non fa senza di noi. Voi che avete tanta esperienza nell'educazione sapete benissimo che se si vuole veramente bene far crescere i bambini, ma anche i più grandi, bisogna aiutarli e lasciargli a un certo punto spazio che la persona possa decidere, scegliere, no? Fare insieme. Allora, quindi questa parola che appunto ci ha pronunciati, ci dice, e attenzione, dicendosi, si dice, che cosa sto tentando di dire? Che Dio nel suo rivelarsi a noi, nel suo amarci, nel suo chiamarci alla vita, rivela chi è lui. Cioè la sua parola mostra anche il suo vero volto. Che cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che non è solo importante credere in Dio, ma ancora di più in quale Dio. In quale Dio? Perché vedete, noi sappiamo che in nome di Dio si commettono delle violenze, delle cose terribili, e lo vediamo non soltanto in altre tradizioni religiose, no? Nell'Islam, ma lo sappiamo anche noi cristiani, tra l'altro certe cose non le abbiamo neanche del tutte superate, perché le crociate, ci sono ancora tanti nostalgici delle crociate, e alcuni che vorrebbero ripartire per le crociate. Io quando vado a Gerusalemme, adesso non è più lì, meno male, ma quando entravo nel Santo Sepolcro e andavo negli anni passati nella sagrestia dei francescani, quindi di noi cattolici latini, entrando si apriva la porta e proprio qui in alto, in una teca, quasi come a biglietto da visita, c'era una spada. La spada di Goffredo da Buglione, uno dei conquistatori di Gerusalemme, che nel luglio del 1099 presero Gerusalemme e per 3 giorni stuprarono, uccisero, tagliarono teste, eccetera, no? E alla fine di questi 3 giorni, dove il sangue, questo scritto dagli stessi storici cristiani, giungeva alle caviglie, e per quanto avevano ucciso, alla fine andarono nel Santo Sepolcro e celebrarono un'eucaristia di ringraziamento a Dio. Allora, adesso l'hanno tolta, meno male, perché la metteranno in un museo, è il posto suo. Ma all'ingresso della sacrestia del santo, dove è stata per molti anni, si può uccidere in nome di Dio e in nome del Vangelo? E si può uccidere innocente, anche già anche non è innocente, no? Ma chi non è innocente? Si può uccidere. Allora la domanda non è solo chi è Dio, ma qual è il suo vero volto, perché gli uomini si fanno tante perverse immagini di Dio. Vedete, padre Schiblich diceva, scherzando diceva sempre cose molto serie, che noi come recitiamo il credo lo abbiamo falsificato. Perché? Perché soprattutto nelle messe solenni, col vescovo eccetera, no? Allora dove c'è l'organo, c'è tutto quanto, no? Gli incensi eccetera. Allora quando arriva il credo, il vescovo si alza e dice: credo in un solo Dio. Pausa. Comincia l'organo, no? Ci si aggiusta un po', caffè, no? Eccetera, si ritorna. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Ora, credo in un solo Dio, e poi si danno degli aggettivi, no? Padre onnipotente, creatore. Allora lui dice: quando questo credo è stato fatto nel primo millennio, tutti credevano in Dio. Tutti credevano in Dio. Ricordate che l'ultima grande narrazione filosofica del mondo antico, il neoplatonismo, parlava di un uno, di un Dio uno, che poi per emanazione creava, no? E qual è stata la rivoluzione del cristianesimo? Che questo Dio è padre. Non puoi sganciare credo in Dio e poi sai, per diverse cose, padre, onnipotente, creatore. No. Tu lo conosci se fai l'esperienza di figliolanza. Tu conosci il Dio di Gesù Cristo se lo scopri padre e madre, fonte della vita. Per cui vedete, ci sono magari anche tanta gente che nelle nostre comunità che vengono pure in chiesa, ma che non hanno conosciuto il vero volto di Dio. E allora, ecco, no, Dio si dice in tutta una storia di un popolo antico, Israele, l'Antico Testamento, e poi si dice pienamente in un ebreo, no, vissuto circa 2000 anni fa, che si chiama Gesù di Nazaret. Allora, e noi conosciamo attraverso le sante scritture che chiamiamo Vangeli e tutto il resto, no? Allora comprendiamo ancora di più quella frase che tutti conosciamo di San Girolamo, che diceva: l'ignoranza delle sante scritture è ignoranza di Cristo. E quindi vedete, comprendiamo tutta il grande problema della nostra Chiesa, no? Che un po' si sta muovendo, un po', però ancora oggi molto nelle nostre comunità chi spiega la parola di Dio? E comprendiamo anche come certe devozioni ai santi siano così spropositate. Perché? Perché fino al Concilio Vaticano II la Bibbia era chiusa, e per cui i preti di che cosa devono parlare? Dei santi e della Madonna, con tutto rispetto, ma erano ignoranti, cioè, e parlavano di questo. Allora, poi attenzione, tanti uomini e donne si sono fatti santi, perché lo Spirito Santo scrive anche nelle nostre vie sbagliate. Però dobbiamo dire che quelle sono vie sbagliate. Che la parola di Dio è primaria. È primaria. Perché nella sua parola Dio ci dice e si dice, rivela il suo volto. Rivela il suo vero. Allora, ecco, già ieri con la preparazione poi che abbiamo fatto con qualche finestra sull'Antico Testamento, ci siamo avvicinati al Nuovo e ancora di più oggi e nei prossimi giorni cammineremo guardando Gesù. Tra l'altro Gesù è, se ci pensate, no, abbiamo detto Dio in principio è la parola, presso l'uomo è l'ascolto, è questa relazione, no, che è fondamentale e allo stesso tempo è così difficile, no? Dio ci parla, ma noi le nostre orecchie sono chiuse, no? E allora, come in qualche modo Gesù è la parola di Dio e anche l'uomo che pienamente ascolta. L'uomo particolare per noi, vero uomo, vero Dio. Ma se ci pensate, no? Gesù è allo stesso tempo è la parola di Dio che si fa carne e dall'altra parte è finalmente colui, uno di noi, si è fatto uno di noi, che finalmente è l'ascoltatore perfetto. È colui che accoglie, vive della parola del Padre suo. E condivide questa sua vita per noi fratelli e sorelle. Gesù è la nostra speranza. Quando si dice la nostra speranza è perché, vedete, noi sperimentiamo che da una parte vogliamo ascoltare e vivere secondo la parola di Dio, però poi ci rendiamo conto di come il nostro cuore sia duro, il nostro cuore fa fatica. Non, sì, è facile fidarsi di Dio sulle cose che non contano niente, no? Quando c'è in gioco le cose che valgono, fidarsi di Dio. Fidarsi di Dio. Allora, e noi non ne usciremo mai da questa cosa, non ne usciremo mai. L'unica nostra speranza qual è? Gesù. Perché Gesù è colui che pienamente, totalmente, fino alla morte, ha ascoltato, si è fidato della parola del Padre suo. E allo stesso tempo lui viene a dirci la parola del Padre suo, no? Gesù è tutto dalla parte di Dio e tutto dalla parte nostra. Scusate, ma sono cose conosciamo, ma è bene ritornare. E allora io vi invito a fermarci a pregare questa mattina sull'inizio del Vangelo di Marco. In particolare vedremo qualcosa di questa prima giornata tipo, il primo capitolo di Marco ci presenta un po' una giornata tipo di Gesù. Vedremo chi è lui e cosa fa. E l'inizio del Vangelo di Marco ha un titolo, come sappiamo, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. E è il titolo che dice tutto, no? È il titolo che dice che tutto quello che verrà narrato è il Vangelo. Da qui si parte per conoscere il Vangelo è buona notizia, quanto abbiamo bisogno di buone notizie. In questo tempo in cui continuamente ci sono cattive notizie, sembra non finire, no? Cioè, ascoltiamo, apriamo i giornali, apriamo le televisioni, ma anche tra noi, no? Ci incontriamo e di che cosa ci diciamo, le cose che non vanno. No, è successo quello, è successo quell'altro, quella persona si è ammalata, no, la guerra, le crisi del lavoro, quelli si sono lasciati, le fatiche, le violenze. Cioè, sembra che uno dice, basta, lasciatevi respirare, lasciatevi respirare. E allora qui viene detto che c'è una buona notizia, che c'è una buona notizia di Gesù. Questo Gesù, attenzione, Gesù era un nome comune al tempo di Gesù. Sono stati trovati diversi ossari, gli ebrei venivano sepolti nella terra e una volta che si decomponevano le ossa venivano raccolte, o come facciamo noi, no? Che venivano raccolte noi ossari, e su questi ossari si metteva il nome. Allora questo Yeshua è un nome comune al tempo di Gesù. E allo stesso tempo è un nome bellissimo anche proprio come significato, no? Perché Yeshua significa Dio salva. Dio salva. Dio è salvezza. Nella Bibbia ci sono, se ci pensate, no? Cos'è salvezza? Non dobbiamo rispondere, no? Ma semplicemente pensarci. Cos'è salvezza? Concretamente, che significa salvezza? Nella Bibbia tante volte si dice, per esempio, mi avvolgevano funi di morte, sai, eri legato da funi, stretto, non riesci a respirare, il Signore ha spezzato le mie catene, i miei funi. Come dire, la salvezza è poter respirare liberamente. Poi in questo tempo di Covid sappiamo che poter respirare è fondamentale. E allora questa buona notizia di questo Gesù che salva, di questo Dio che salva, che dà respiro, e il suo messaggio, è quindi buona notizia di Gesù, e attenzione, buona notizia che è Gesù. Perché non è soltanto il suo messaggio, il suo insegnamento, ma lui stesso è buona notizia. Noi sappiamo che l'importanza delle persone, no? Nelle comunità ecclesiali, ma nelle comunità umane, quando ci sono persone capaci di relazioni, di intercedere, di riconciliare, danno tono, no? Quando togli queste persone diventa tutto più difficile. Allora è la buona notizia che il suo messaggio, le sue parole, è la buona notizia che la sua persona, che lui è in mezzo a noi, che lui è con noi. E questo Gesù che è il Cristo, vedete, no? Cioè, Gesù, virgola, Cristo, figlio di Dio. Cioè, tante volte Gesù Cristo sembra il cognome, no? Come si chiama? Gesù Cristo. No, cioè, ma il Cristo non è il cognome di Gesù. Tra l'altro Gesù veniva chiamato, a quel tempo non c'erano i cognomi, no? Si diceva chi è quello? Quello è Gesù, figlio di Giuseppe, così, no? Eccetera. Diceva, allora Cristo invece è il calco dal greco di un termine ebraico che è Messia, l'atteso, quello che Israele attendeva, come tutte le genti attendono, no? C'è qualcuno attraverso cui Dio operi la salvezza, l'atteso. E vedete, l'atteso che anche noi cristiani attendiamo, perché tante volte noi diciamo, gli ebrei stanno ancora a attendere il Messia. Certo, ma noi attendiamo il suo ritorno. Noi crediamo che Gesù è il Messia, ma attendiamo che torni e che renda piena la sua vittoria sulla morte. Lui ha vinto la morte. Ma questa vittoria non si è ancora compiuta pienamente. Perché? Perché c'è la morte. Per cui noi viviamo, no? Anche noi siamo, come dire, una religione messianica. Messianica non solo perché abbiamo riconosciuto che Gesù è il Messia, ma perché lo attendiamo ancora. Cioè attendiamo che Lui torni. Noi attendiamo che Lui torni. Vedete, e questo è un altro problema della nostra Chiesa, perché il rischio è che non attendiamo niente. Perché non è che si parla nella predicazione, eccetera, del ritorno del Signore Gesù. Non sento il genere. Cosa attendiamo? Niente, la morte. Purtroppo, no? Che è l'unica cosa certa che verrà, no? Ma siamo senza speranza. Viviamo senza speranza. E invece, no, noi siamo coloro che hanno riconosciuto in Gesù il Messia, che ha vinto la morte e che tornerà. Tornerà. E questo Messia, che attenzione, il Messia era colui che veniva a portare i tempi messianici. E Israele attendeva il Messia non per dire che bello è venuto il Messia, no, siamo contenti che è venuto il Messia, no, soprattutto per quello che il Messia avrebbe realizzato, no? Cioè avrebbe instaurato i tempi messianici. Quali? Quelli di cui parlano i profeti, no? Che quando verrà il lupo pascolerà con l'agnello in pace. Il bambino potrà mettere la mano nella buca del serpente velenoso e non essere preso e giocare in pace. In altri libri si parla, ci sono delle immagini molto belle, si dice gli anziani potranno sedere sotto gli alberi, no, e riposare. Sono immagini della vita, no? Cioè la pace. Allora, per quello vedete, no? Cioè, come dire, lo attendevano, perché quando lui verrà porterà la pace tra di noi. A me piace dire, poi spiego, ma mi piace dire, ciò che detto così lascia un po' perplessi, perché mi piace dire che noi dovremmo desiderare la fine del mondo. E detta così le persone mi guardano e dentro di loro dicono: padre, ancora quest'estate, no? Magari, cioè, arriviamo a Natale, poi ancora fuori te, perché alla fine del mondo pensiamo gli sconvolgimenti, le guerre nucleari, gli asteroidi che cadrà sulla Terra ma gli americani ci salveranno, e eccetera, no? Cioè queste, tutte queste cose qui, e questo rivela come noi siamo poco biblici. Perché? Perché se fossimo più impregnati di scrittura, e sapremo bene che il dire Signore vieni era legato al dire Signore vieni, perché quando tu verrai nel lutto, nel lamento, nel affanno, nelle lacrime ci saranno più, nel dolore. E rispetto a tanto dolore, a tanto lutto, a tanto lamento, a tante lacrime che ancora viviamo, come non dire Signore vieni? Quando verrai? Quando verrai? E allora, ecco, no? Questo per dire, noi siamo un popolo messianico che abbiamo riconosciuto e siamo in attesa che Gesù torni. E poi il Vangelo di Marco ci presenta la figura di Giovanni Battista. Come c'è scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelle di cammello, con una cintura di pelle, attorno ai fianchi e mangiava cavallette e miele selvatico e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me e io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà con Spirito Santo. Notate, tutti e quattro i Vangeli hanno la figura di Giovanni Battista. Prima di cominciare a parlare, a narrare il ministero pubblico di Gesù, gli evangelisti parlano sempre di Giovanni Battista. Questo per dire come è importante Giovanni. Noi non abbiamo la percezione dell'importanza di San Giovanni, nonostante che lo ricordiamo in più volte durante l'anno liturgico, no? Ma Giovanni, gli evangelisti, quasi per dire, per arrivare a Gesù bisogna passare da Giovanni. Tra l'altro le icone antiche ponevano la Deitis era quella raffigurazione trittica, un trittico, dove al centro c'è Gesù, in genere con la mano benedicente il libro, alla sua destra c'è Maria nell'atteggiamento della preghiera, della Deity, e dall'altra parte c'è Giovanni Battista. Poi vedete, nel corso dei secoli a volte sono state sempre fatte queste rappresentazioni a tre, no? Dove al centro è rimasto sempre Gesù, alla sua destra sempre Maria ce l'ha fatta, ma alla sua sinistra non è stato più messo sempre il Battista, si è messo l'Evangelista, oppure i santi locali. Nella Basilica di San Nicola a Bari ci sono tre belle icone dove al centro c'è Gesù, alla destra c'è Maria e a sinistra chi c'è? San Nicola. Quindi Giovanni Battista ce lo stiamo giocando, no? Quasi come dire roba dell'Antico Testamento, sai, l'Antico, noi siamo del Nuovo, quindi il vecchio dobbiamo buttarlo, no? Signore ci perdoni. E quindi no, non si arriva a Gesù per Maria, se non per Maria, e Giovanni ci sembrano quasi dire i Vangeli, anzi, senza mancare di rispetto a Maria, ma Giovanni lo troviamo sempre ed è sempre nominato per nome. Pensate che Maria nel Vangelo di Giovanni non è nominata per nome. Adesso non voglio fare confronti, compro quasi il meglio. No, ma per dire che come Maria anche Giovanni è colui che prepara la strada. E una voce che grida nel deserto, che cosa strana, no? Cioè, a che serve gridare nel deserto? Se ci pensate, no? Però vedete, è proprio una cosa provocatoria, no? Perché i deserti, sì, sono i deserti che conosciamo, ma tante volte i deserti sono anche luoghi molto affollati. Perché si può essere soli anche stando in mezzo a tanta gente, no? Si può essere solo, dove i deserti sono i deserti delle relazioni, dove ci sono relazioni aride e morte, sono dei deserti. Si può stare tante volte, no, a far casino in migliaia di persone e sentirsi soli. Perché non ci sono relazioni significative, non ci sono, no? Cioè, pensate, una delle esperienze peggiori che io sto cercando di evitare, di non fare proprio più, è quello di partecipare quando mi invitano alle feste di nozze. E non so se vi è capitato ultimamente, ma soprattutto da noi, nel sud, in Puglia, le feste di nozze, oltre al fatto che poi, vabbè, se si sposano in chiesa, si sposano, quello, sono cose, no? Poi quello che conta è la festa. E in queste feste normalmente ci sono delle musiche così ad alto volume che la persona una accanto all'altra non si sente, cioè non si riesce a parlare, no, proprio no. Pensate, in un matrimonio la madre dello sposo viene da me e mi dice: padre, tu che hai potere, dia mio figlio di far abbassare la musica, proprio perché era una cosa, non ho avuto quel potere, eccetera, no? Cioè sì, tanta gente, ma allora è forte, perché questa voce viene gridata nei nostri deserti, perché il Signore dice: guarda, c'è un deserto, ma tu vai lì e grida, perché la mia voce è capace di vincere il deserto, di farsi ascoltare anche nei deserti dell'umanità. E questa voce ci invita a preparare la via del Signore. Vedete, questa voce non è il Signore, e questa voce ci invita, no, a prepararci ad accogliere il Signore, ma non è il Signore, non è il Signore. Pensate, no, a tutte le voci, ricordando i volti, che sono state per noi Giovanni Battista, uomini e donne, no? Che con la loro vita e la loro parola sono state voci. E noi per altri, grazie a Dio, no? Magari l'abbiamo saputo o non l'abbiamo saputo, che meglio, che attraverso la nostra vita e la nostra parola siamo stati in qualche modo un Giovanni Battista, che hanno gridato, no, di preparare la strada al Signore. Però queste voci che abbiamo ricevuto, e noi stessi che siamo per altri, non siamo il Signore. Non siamo il Signore. Perché? Perché sappiamo che Giovanni Battista, per esempio, rispetto a questo Messia che lui annuncia e che anche riconoscerà in Gesù, ma poi rimarrà scandalizzato. Cioè, nel senso, ricordate che lui, Giovanni, farà una fine non tanto bella, perché gli taglieranno la testa, e prima di morire in carcere, nel Vangelo di Matteo ci viene raccontato, lui ha riconosciuto in Gesù il Messia, e lui ha sempre letto la parola del profeta che diceva che quando il Messia verrà, i ciechi vedranno, i sordi udranno, e gli zoppi salteranno, i carcerati saranno liberati. Bene, lui è carcerato, ma non sarà vero. E tanto che manda i suoi discepoli da Gesù a dirgli: maestro, una cosa, scusa, piccola cosa, ma sei tu colui che deve venire o ci siamo sbagliati? Fortissima questa parola, cioè, come dire, noi siamo chiamati ad annunciarlo, ma ad annunciare uno che anche è più grande di noi, che noi comprendiamo e non comprendiamo pienamente. Dio anche per noi è un problema, se posso dire così, no? Perché è più grande di noi. Noi siamo invitati a invitare attraverso le nostre voci, che sono le nostre vite prima di tutto, e le nostre parole, a preparare la strada di un Signore che noi un po' conosciamo, ma che è più grande di noi. È più grande di noi. Tant'è che, come sappiamo, anche il primo gesto che Gesù compie spiazzerà il Giovanni Battista. Perché il primo gesto è: ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Noi sappiamo che negli altri Vangeli Giovanni dirà: maestro, cioè un momento, non sei tu che, anzi sono io che devo essere battezzato da te. E Gesù gli dice: lascia stare, chi compie ogni giustizia, no? Eccetera. E perché questo primo gesto con cui Gesù inizia il suo ministero è quello di mettersi in fila con tutta questa gente che si faceva battezzare da Giovanni. Giovanni aveva un insegnamento, una predicazione che voleva scuotere il suo popolo per tornare al Signore. Convertitevi, che tra l'altro è la cosa fondamentale di tutta una vita, no? Convertirsi, cioè uscire dalla nostra chiusura, dall'idolatria del nostro io, per lasciarci liberare alla vita, passare da individui a persone. E allora ecco appunto, Giovanni aveva questa predicazione che scuoteva. Giovanni doveva essere una persona di spessore, eh? Tra l'altro Giuseppe Flavio, che è lo storico di quel tempo, in un suo scritto dedica una pagina intera a Giovanni, presentandolo come un filosofo del tempo, no? E pensate, dedicherà solo alcune righe a Gesù, che tra l'altro, come sapete, ci sono tante discussioni su quanto siano poi state cambiate da mani cristiane, eccetera, eccetera. Però una pagina intera per Giovanni. Quindi Giovanni era uno che aveva una vita e una parola che scuoteva. E c'erano quindi tante persone che, toccate dalla parola di Giovanni, dicevano: voglio cambiare vita, voglio tentare di cambiare vita. E questo cammino di conversione aveva un suo momento di rito molto importante, che era appunto il battesimo. Cos'era? Oggi quando si va in Terra Santa si può andare al Giordano, normalmente si rimane anche un po' delusi dal Giordano, perché uno pensa al fiume Giordano, no? I nostri fiumi stanno, però uno dice il Po, no? Eccetera. Quando va a vedere il Giordano, una cosa abbastanza piccola, no? Però era lì, non al Giordano, nel deserto, che Giovanni appunto faceva questo gesto, che cos'era? Lo conosciamo, cioè la persona andava, si metteva in ginocchio nell'acqua, Giovanni lo immergeva, no? E poi lo faceva venire fuori. Ora, attenzione, simbolicamente cosa significa questo gesto? Cioè, una persona viva, che respira, viene messa in una condizione sott'acqua di ancora vita per un po', fin tanto che uno riesce a tenere un po' d'aria nei polmoni, vive. Però se tu la tieni sempre, questo prima o dopo crepa, bisogna uscire. E simbolicamente questo cosa significa? Vedete, sotto il peccato un po' si vive, ma se ci rimani sempre dentro, crepi. Bisogna uscire. Allora, ecco, questo gesto di immersione ed emersione era questo gesto di comprendere di essere in una... La nostra vita è sotto il peccato, quindi noi un po' continuiamo a vivere, però se ci rimaniamo dentro, dobbiamo uscire. Dobbiamo uscire. Abbiamo bisogno di uscire per vivere. E allora possiamo immaginare, no, queste persone che in qualche modo erano state toccate da Giovanni, no? E che avevano riconosciuto che c'erano delle cose della vita che ne avevano combinato, no? Chi aveva tradito la moglie o il marito, chi aveva rubato, chi aveva picchiato, voglio dire, le cose di allora sono le cose ancora di oggi, le violenze, eccetera, no? Corrotto, chi aveva fatto i soldi sui poveri, su, no? E però c'erano delle persone che, toccate da Giovanni, dicevano: io voglio cambiare vita. La cosa particolare qual è? Che Gesù, come primo gesto, attenzione, il battesimo di Gesù è il suo primo gesto. Noi sappiamo che quando uno entra, comincia un programma, come cominci, no? Come cominci è dire: io voglio, il mio programma è questo, E ve lo dico, no, quando entra il nuovo vescovo, come sarà, non sappiamo quando, ma qui a Taranto, speriamo a breve, il nuovo vescovo che farà l'entrata, eccetera, eccetera, a un certo punto terrà l'omelia, e nell'omelia dice in qualche modo un programma, vuol dire io vorrò essere così, no, eccetera, eccetera. Magari fa anche un gesto, però. Allora è interessante che anche Gesù, per dire il mio programma è questo, fa questo gesto. Però questo gesto che di mettersi in fila con i peccatori. Don Lorenzo Milani, che ultimamente stiamo giustamente ricordando di più, c'è stato il centenario della sua nascita, eccetera, eccetera, lui voleva scrivere un film su Gesù, ma non aveva né i soldi né gli amici potenti, e voleva fare un film, non l'ha mai fatto, però ha fatto la sceneggiatura. E a proposito di questo momento, lui aveva una nota che mi ha sempre colpito, perché lui diceva: bisognerebbe fare in modo che lo spettatore che vede questa scena e vede tutta questa gente che sta venendo non sappia prima chi è Gesù. No, fra i vostri volti non dovrebbe sapere chi è Gesù. Se ci pensate, oggi è impossibile, no? Perché quando c'è un nuovo film su Gesù c'è tutta la pubblicità, c'è tutta l'intervista all'attore americano che ci dice: fare Gesù mi ha cambiato la vita. Dice sempre così, cioè dura 5 giorni, ma però questo ruolo mi ha cambiato la vita. E quindi noi lo sappiamo già, per cui i volti che vediamo non ci interessano, perché stiamo aspettando che entri in scena l'attore americano che fa Gesù. Allora questa cosa che Don Milani dice invece non si dovrebbe sapere, secondo me non dà proprio il senso di dire: Gesù comincia confondendosi con noi, mischiandosi con noi, peccatori. Mischiandosi con noi peccatori e dicendo quasi: guardate, questo è il mio programma, io sto con i peccatori, mi volete trovare? Cercatemi tra i peccatori. E se ci pensate, tutta la parabola della vita umana di Gesù comincia qui, pubblica nel suo ministero pubblico, comincia qui a Giordano tra peccatori e finisce tra due ladri. Questa è la parabola. Mi volete cercare? Non cercatemi tra i giusti, non sono venuto per loro. Cercatemi tra i peccatori. Lì mi troverete. E allora, ecco, no, questo. E subito, vedete, uscendo dall'acqua, è lui che ci fa uscire, no? È il Dio delle uscite, delle liberazioni. E quello dicevo, noi dovremmo sempre domandarci: da che cosa il Signore mi vuole liberare oggi? Siamo nel 13 luglio 2023. Io, da che cosa ho bisogno, Signore, che Tu mi liberi? È una domanda che sempre dovremmo farci. E questo uscire squarcia i cieli, vedete qui, squarcia i cieli è un'immagine, no? Il profeta Isaia diceva: se tu squarciassi i cieli e scendessi. I cieli sono il luogo di Dio nella mentalità biblica, la terra è data agli uomini, il peccato ha rotto la relazione. E allora Isaia diceva, gridava: se tu squarciassi ecco questo venire, questo scendere di Gesù, no, nella condizione umana, nell'inferno, nella condizione umana, e portando fuori con sé, apre i cieli. Finalmente c'è comunicazione, tant'è che lo Spirito scende e una voce del Padre che dice: tu sei figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Quasi come dire: così mi piaci, così sei veramente mio figlio. narri veramente il mio volto, in questa solidarietà con tutti noi peccatori, nel quale tu non hai paura di sporcarti del nostro fango e con noi tirarci fuori dal fango, portarci fuori alla vita. Bene, allora fermiamoci su questa introduzione e il Signore attraverso il suo Spirito ci dica questo e ancora di più. Buona preghiera. Io tra un quarto d'ora, sono, si è iscritto.